Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo davanti a te con un cuore colmo di gioia perché ancora oggi nella tua misericordia, Signore, vorrai insegnarci, vorrai parlarci attraverso la tua parola, Signore. Ti preghiamo che questa parola possa essere impressa nei nostri cuori, nelle nostre menti, ti preghiamo che possa cambiarci, oh Signore, sempre più all'immagine di Cristo. Ti vogliamo ringraziare, Padre, nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen. Oggi iniziamo una serie di predicazioni su una nuova lettera, la prima lettera di Giovanni. È una lettera molto bella e anche molto importante. Giovanni, quando ha scritto questa lettera, era l'apostolo che era rimasto in vita, l'unico apostolo che era ancora in vita, che aveva conosciuto il Signore, che era stato a contatto con il Signore e svolgeva ancora un ministero attivo presso le chiese. E in questa lettera lo vediamo concentrato sulla necessità di nutrire, di proteggere i credenti, di fare proprio quello che è il compito del pastore. E ci troviamo in un contesto particolare perché, come Paolo aveva predetto anni prima, lo leggiamo nel libro degli Atti, capitolo 20, versi da 18 a 31, erano sorti dalle chiese dei falsi dottori che insegnavano false dottrine, ed erano delle false dottrine pesanti, pericolose, perché loro insegnavano addirittura che Cristo non fosse completamente uomo, ovvero che in realtà il corpo di Cristo non fosse un corpo fisico. E insegnavano anche che il suo spirito, che era sceso su di lui al battesimo, lo avesse lasciato prima della crocifissione. Non sappiamo da dove hanno preso queste idee. Fatto sta che di fatto queste affermazioni, questi insegnamenti di questi falsi dottori negavano che cosa? Negavano la completa umanità di Cristo, l'incarnazione del Signore, quindi mettevano in discussione l'opera espiatrice di Cristo sulla croce, perché affinché il senso di giustizia di Dio venisse soddisfatto c'era bisogno di un sacrificio completo, vero, di una condanna di un essere umano che avrebbe dovuto soffrire, che avrebbe dovuto morire fisicamente su quella croce al posto nostro. E quindi queste teorie, queste appunto false dottrine che venivano insegnate erano un pericolo. Per cui Giovanni scrive in questo contesto. E un altro aspetto del falso insegnamento di questi falsi dottori era che amavano solamente quelli che seguivano i loro insegnamenti e per gli altri non c'era spazio per l'amore, per la considerazione, per nulla. Ed è importante che noi conosciamo questi aspetti, il contesto nel quale Giovanni scrive questa lettera, perché dobbiamo comprendere bene quello che scrive. C'è un altro aspetto che faceva parte di queste false dottrine, il discorso che l'uomo fosse considerato materia e spirito, e fin qui va tutto bene. Però queste persone identificavano il male con la materia, quindi con il corpo fisico, e il bene con lo spirito, e separavano completamente questi due aspetti della realtà dell'essere umano. Questo che cosa portava? Portava come conseguenza la convinzione del fatto che tutto ciò che si commetteva nel corpo, quindi anche il peccato, non avesse conseguenza nello spirito, perché erano completamente separati. E quindi in pratica dicevano che non anche peccare o comunque fare delle cose contro la legge di Dio nel corpo non avevano conseguenza nello spirito, per cui non, in pratica il peccato alla fine di questo processo di pensiero veniva addirittura negato, no? Che ci fosse, veniva negato il concetto del peccato. Per cui ecco, Giovanni scrive in questo contesto e vediamo che affronta questi temi in maniera molto molto drastica, molto diretta, molto incisiva, non fa sconti a nessuno. È una lettera molto importante questa di Giovanni, faremmo bene a leggerla, a meditarla molto attentamente, perché l'Apostolo nello svolgere il suo compito di pastore, quindi di mettere in guardia i suoi lettori riguardo a queste dottrine, ci rivela molto del rapporto che contraddistingue il vero credente con il Signore. Ci dà delle indicazioni molto, molto importanti, fondamentali. E quindi, analizzando questa lettera, oltre a ricevere nutrimento e ad essere formati, riceveremo molti parametri spirituali, lasciatemi passare l'espressione, riceveremo molti parametri spirituali per valutare il nostro stato davanti al Signore, lo stato della nostra fede, no? A che punto ci troviamo davanti al Signore. Leggiamo il brano, oggi leggeremo dall'inizio, dal capitolo 1, verso 1, fino al verso 10. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, quello che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce. E in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mentiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Beh, qui abbiamo molto materiale da sviscerare, da analizzare, da scavare. E ci concentreremo un pochino di più sulla prima parte, sui primi versetti, perché sono importanti, il tempo è quello che è, ma sono comunque importanti per iniziare il discorso su questa lettera nel modo giusto, per porre le basi giuste. E questo brano è diviso in tre parti. La prima è l'essere in comunione con Dio, essere in comunione con Dio. La seconda è Dio è luce e la terza è il peccato che è in noi. Allora, affrontiamo il primo tema, il primo punto. Essere in comunione con Dio. Allora, abbiamo visto che Giovanni qui apre la sua lettera mettendo subito in chiaro le cose. Abbiamo già detto che erano sorti dei falsi dottori, addirittura dall'interno delle chiese. Quindi lui che cosa fa? Mostra subito le sue credenziali. Tira fuori la sua carta d'identità, il suo tesserino e dice chi è. Chi è? Perché vuole rassicurare i suoi lettori. Allora, inizia dicendo che quello che lui sta annunziando, quello che lui sta dicendo non gli è stato raccontato, non è per sentito dire, non è perché ha letto qualche articolo da qualche parte, sta dicendo che lui lo ha vissuto, no? Lo ha vissuto in prima persona, quindi si tratta di informazioni di prima mano. Avete fatto caso alla progressione delle parole che lui usa qui? Dice quello che abbiamo udito, no? Poi, come se non bastasse, dice quello che abbiamo visto con i nostri occhi, non l'abbiamo solo udito, l'abbiamo visto con i nostri occhi. Ancora, non l'abbiamo solo visto con i nostri occhi, lo abbiamo contemplato. Quindi non è stata una visione di sfuggita, ma lo abbiamo contemplato, abbiamo avuto il tempo di contemplarlo. E se questo ancora non dovesse bastare, dice quello che le nostre mani hanno toccato. Gesù, scusate, Giovanni qui sta parlando di un soggetto, sta parlando della parola della vita, vero? Ci dice proprio, quello che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Ovviamente Gesù a cosa sta facendo riferimento, Giovanni a cosa sta facendo riferimento qui? A Gesù, sta facendo riferimento a Gesù. Ha vissuto, hanno vissuto lui e gli altri apostoli, ha stretto contatto per anni, per 3 anni con Gesù. E, ovviamente non sta parlando solo di Gesù, ma anche di ciò che lui rappresentava e che ancora oggi rappresenta, cioè il Vangelo, la buona notizia, no? E, Giovanni è un pastore, si preoccupa di proteggere il gregge dai lupi rapaci, dai pericoli, e quindi inizia tranquillizzando coloro che sono i destinatari di questa lettera riguardo la provenienza dei suoi insegnamenti. Gli sta dicendo: guardate che la dottrina che io vi sto insegnando non è che è venuta da pensieri o da ragionamenti miei, ma viene da una fonte certa, da prima mano, dal Signore, da quello che abbiamo visto, contemplato, toccato con le nostre mani. Questa è la fonte. Le mie convinzioni riguardo alla fede, alla interpretazione della vita, i miei comandamenti che leggerete in questa lettera, vengono direttamente da Gesù Cristo. E lui fa subito capire che se dà dei divieti oppure degli obblighi, se si permette di fare certe affermazioni o se si permette addirittura di fare alcuni giudizi, è perché ha vissuto per 3 anni a stretto contatto con Gesù, con il Signore, perché ha ascoltato, ha contemplato ciò che Gesù stesso ha insegnato, ha parlato con lui, gli ha fatto delle domande, Gesù gli ha risposto. Giovanni ha conosciuto Gesù come essere umano, pienamente uomo, quando dice quello che le nostre mani hanno toccato, no? E ha conosciuto Gesù come figlio di Dio, pienamente Dio. Ecco quello che sta dicendo ai suoi lettori. Ed è importante per noi che comprendiamo a fondo questa verità oggi, per almeno 2 motivi. Il primo è che anche noi comprendiamo che l'insegnamento di Giovanni è coerente con l'insegnamento di Gesù. Il secondo motivo è che dobbiamo applicare questi insegnamenti che andremo a leggere oggi di Giovanni alle nostre vite. Vedete come continua Giovanni? Dice, quello che abbiamo visto, al verso 3, quello che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio. E questa, se andiamo ad analizzarla bene, e adesso cercheremo di farlo, è un'affermazione sconvolgente, sconvolgente per l'essere umano. Perché? Giovanni sta dicendo che il Vangelo, la verità che lui annuncia, ha lo scopo di far stare i suoi lettori, quindi anche noi qui oggi, in comunione con loro. Ma loro con chi sono in comunione? Con il Padre e con il Figlio. Quindi, di conseguenza, Queste verità che lui annuncia hanno lo scopo di far stare noi in comunione con il Padre e con il Figlio. Che cosa significa? Noi certe volte passiamo sopra questi versi. Qui stiamo parlando della presentazione, non ci sono saluti in questa lettera, ma insomma è all'inizio, quindi in genere passiamo su queste espressioni e le diamo per certe, ormai sono cose che conosciamo, no? Siamo in comunione. Ma che cosa significa realmente? Su questo dobbiamo un po' soffermarci e cercare di capirne il significato a fondo. Questa affermazione qui, l'essere in comunione, ha un duplice significato questa mattina. Il primo è quello di condividere la vita eterna, ovvero la salvezza. Quindi Giovanni sta annunciando il Vangelo affinché coloro che lo ascoltano, se ancora non sono stati salvati, vengano salvati, che possano ricevere la salvezza. Questo lo approfondiremo più avanti, alla fine del messaggio. Invece il secondo significato riguarda coloro che sono già credenti, quelli che già hanno ricevuto il Signore, quelli che si ritengono già figli di Dio. E qui lo scopo, cari fratelli e sorelle, è di farci capire cosa significhi essere in comunione con Dio Padre e con Dio Figlio, e anche tra di noi. È importantissimo che comprendiamo questo aspetto della vita cristiana, perché se comprendiamo quello che Giovanni sta dicendo qui questa mattina, riusciremo a capire qual è lo stato della nostra fede. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che cosa non è questa comunione. Questa comunione non è una semplice relazione sociale, no? Quello di cui parla qui Giovanni non significa stare insieme, avere uno scopo comune, lavorare insieme per alcune cose, andare fuori a mangiarci una pizza, o stare qui magari anche a fare qualcosa insieme. Non è di questo che parla Giovanni quando parla di comunione. La comunione di cui parla la Scrittura è altro. Non dobbiamo accontentarci di questi rapporti superficiali, anche se fanno piacere, anche se li ricerchiamo, perché è bello essere insieme, avere degli scopi comuni, ma non dobbiamo accontentarci solo di questo. La comunione che deve esserci tra fratelli è qualcosa di molto, molto più profondo. È un'unione spirituale che coinvolge l'essenza dell'essere umano, soprattutto perché lo stesso concetto è valido allo stesso tempo nella nostra relazione con Dio Padre e Dio Figlio. Se leggiamo nella preghiera sacerdotale, nel Vangelo di Giovanni, è sempre lui che scrive, al capitolo 17, dal verso 20 al 21, troviamo questo. Gesù dice: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e ascoltate bene, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ecco la comunione, essere uno con il Padre e con il Figlio. Essere uno. Così come il Padre e il Figlio sono uno. Ci rendiamo conto di quanto è importante, di quanto è sconvolgente questa formazione che Gesù fa? Come possiamo, con la nostra mente umana e limitata, comprendere cosa significa essere uno con il Padre e con il Figlio? Così come loro due sono uno. Parliamo di due persone della Trinità. Cerchiamo di comprendere che cosa contraddistingue l'unione tra Padre e Figlio. Innanzitutto possiamo parlare sicuramente di amore reciproco, vero? Il Padre ama il Figlio e il Figlio ama il Padre. E sappiamo di quale amore. E la notizia stamattina è che il credente è parte di questo amore che Dio ha per suo Figlio e che Gesù ha per suo Padre. Il credente fa parte di questo amore, è uno con loro. Ma non solo questo aspetto c'è tra Padre e Figlio, possiamo pensare ad altre cose. la persona che è stata salvata, che è stata rigenerata, alla quale è stata donata la nuova vita, è coinvolta in ogni aspetto di questo rapporto. Cosa ci può essere oltre all'amore? Pensiamo alla fiducia, no? Pensiamo alla comunicazione, ricordate come pregava, quanto pregava Gesù quando era qui sulla terra? Pensiamo alla dipendenza che Gesù aveva dal Padre, no? Gesù era dipendente dal Padre, lo cercava continuamente, no? L'essere uno con il Padre e con il Figlio. Paolo diceva, vi ricordate, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E cosa diceva ancora? Diceva, per me vivere è Cristo. Ci rendiamo conto queste affermazioni? Cosa significano alla luce di quello che Giovanni sta dicendo questa mattina? Anche Pietro, nella sua lettera, nella sua seconda lettera, ci dà una informazione importante riguardo a questo. Nella sua seconda lettera, capitolo 1, verso 4, dice: ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse, ascoltate, voi diventaste partecipi della natura divina. Affinché voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Abbiamo mai riflettuto profondamente su queste parole? Su questo concetto della comunione tra noi e il nostro Salvatore, il nostro Creatore, partecipi della natura divina. E davanti a questa parola, questa mattina, siamo chiamati, siamo obbligati a fare qualcosa, anche se probabilmente ci farà male. Siamo obbligati a porci delle domande, a guardarci allo specchio, a metterci in discussione, a esaminarci alla luce di questa realtà che ci sta insegnando stamattina la Scrittura. La domanda è: nella nostra vita stiamo realizzando questa comunione con il Padre e con il Figlio? Questa comunione, questa intimità, questo coinvolgimento è qualcosa che trasforma il carattere, che trasforma le persone, che lo conforma alla natura divina, come diceva Pietro, diventare partecipi della natura divina, no? Questa comunione è qualcosa che rende il credente sempre più simile a Cristo. E questo che cosa significa nella pratica? Nella pratica significa intendere la vita sulla terra così come Cristo la intendeva quando era su questa terra. Guardare le persone che ci sono intorno, sia quelle che sono qui dentro che quelle che sono fuori, con gli stessi occhi con i quali Gesù guardava le persone. Questo significa giudicare così come Gesù giudicava, con lo stesso metro, con la stessa compassione, no? Con lo stesso amore, con la stessa fermezza. Avere lo stesso sdegno per il peccato. Che hanno il Padre e il Figlio. E quindi vediamo questo nella nostra vita? Vedi questo nella tua vita? Vedi in te questo amore per il Padre e per il Figlio? C'è in te questo amore per l'opera di Dio? Per i fratelli? Per le sorelle? Per le persone che ancora non conoscono il Signore? Desideri il bene del tuo fratello? Sei pronto a sacrificarti per lui o per lei? Piuttosto, possiamo dire meglio, sei felice di sacrificarti per il tuo fratello, per la tua sorella? Perché è questo che significa essere trasformati. È questo che significa essere in comunione con Dio, con il Padre e con il Figlio. Trovare la propria gioia nel compiere l'opera di Dio. Trovare la propria gioia nel compiere l'opera di Dio. E allora, parliamoci chiaramente, che cosa vediamo quando ci guardiamo allo specchio? Che cosa vediamo? quando ci guardiamo allo specchio. Se tu vedi una persona che raramente prende in mano la Bibbia per meditarla, se vedi una persona che raramente si mette in preghiera per parlare con il suo Creatore, con il suo Signore, se vedi una persona che spesso è pronta a criticare il suo prossimo, sia quello qui dentro che quello fuori, se vedi una persona che è più propensa a pensare ai fatti propri, una persona che si disinteressa dell'opera di Dio, dei bisogni del fratello, delle persone che non conoscono il Signore, se vedi una persona che ha addirittura antipatia per alcuni fratelli o non si interessa alle cose della Chiesa e che preferisce sempre la compagnia di quelli di fuori piuttosto che di quelli di dentro, quindi coloro che condividono la stessa fede, e allora c'è un problema, allora devi porti delle domande molto serie, molto profonde. La parola di Dio questa mattina ce lo impone. Come dicevo poco fa, fare questi esami e guardarsi dentro, specchiarsi alla luce della parola di Dio fa male. Ma siamo in comunione con il Padre e con il Figlio, alla luce di quello che ci ha detto qui Giovanni questa mattina. Siamo in comunione con il Padre e con il Figlio. Possiamo rispondere sì, sono in comunione con il Padre e con il Figlio. Ovviamente la risposta spetta a te. E se la risposta è no, la tua vita non deve essere molto gioiosa. Qui leggiamo al verso 4 che Giovanni scrive: queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questa comunione con il Signore, questa vera e profonda comunione, intima comunione con il Signore, col Padre, con il Figlio, produce una gioia che non ha eguali, no? Che non possiamo trovare nelle cose di questo mondo. La vita è dura per tutti, è difficile per tutti, ma questa gioia che produce la comunione con il Signore non viene intaccata dalle cose della vita, dai dolori della vita, perché è una gioia diversa. Non è basata sulle nostre sensazioni, sui nostri sentimenti, sui nostri umori, non è radicata nel nostro stato di benessere, che lì dove siamo nel benessere siamo gioiosi, quando il benessere viene meno non c'è più questa gioia e cadiamo in depressione. Questa gioia di cui parla il Signore qui è radicata nella sfera spirituale della nostra vita, no? La troviamo in quell'essere uno con il Padre e con il Figlio, e lì non c'è niente che viene meno, lì non c'è niente che cambia, lì non ci sono valori che si alzano e si abbassano, che sono altalenanti, lì ci sono solo certezze. Essere in comunione con il Padre e con il Figlio significa avere certezze inalterabili, e questa è la gioia che contraddistingue il credente che è in comunione con il Padre e con il Figlio. Passiamo al secondo punto, dove Giovanni mette in chiaro ancora di più queste affermazioni che fa, dandoci delle nuove informazioni. Dice: al verso 5, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui che vi annunziamo. Dio è luce, e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. La luce e le tenebre. Sappiamo che nella terminologia biblica la luce rappresenta la verità biblica, le tenebre rappresentano la menzogna. Sappiamo che la luce rappresenta la perfezione di Dio, rappresenta la santità, la purezza, e le tenebre invece rappresentano il peccato, no? Il male. La cosa quasi ironica qui è che i falsi dottori che proclamavano queste dottrine assurde affermavano di essere degli illuminati, no? E che loro solamente erano in grado di camminare nella luce e che loro erano i veri portatori di luce, di perfezione, di verità. Invece erano dei mistificatori della verità. E qui Giovanni, quasi ridendosela in un certo senso, dice: Dio è luce. Dichiara: Dio è luce. E chi dice di avere comunione con Lui deve camminare nella luce, dice. Il nostro Signore è perfetto. In Lui non c'è niente che possa intaccare la sua perfezione, la sua santità, la sua estraneità al peccato. Ne consegue cosa? Che chi dice di avere comunione con Lui deve camminare nella luce. Che cosa significa camminare qui nella luce? Ne abbiamo parlato finora, no? Il nostro comportamento deve riflettere il fatto che Gesù ha trasformato le nostre vite. Il fatto che apparteniamo a Gesù, il fatto che siamo uno con Gesù e con il Padre. Il fatto che siamo trasformati, che siamo conformati sempre di più a Cristo. Ovviamente qui non dice che dobbiamo essere perfetti, questo lo ripetiamo tante volte da questo pulpito ed è una cosa che abbiamo imparato a conoscere. Non dobbiamo essere perfetti, però dice una cosa. Dice una cosa: camminare nella luce non significa essere perfetti, ma significa cercare, desiderare continuamente di esserlo, no? E perseguire questo obiettivo. Camminare cercando di obbedire al Signore Gesù, di fargli piacere, no? Questo significa camminare nella luce, comportarsi in modo da far piacere a Dio e di fare la sua volontà. E qui Giovanni ci dice che se diciamo di avere comunione con Lui e non camminiamo nella luce, quindi non ci comportiamo in questo modo, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se diciamo di essere credenti, se diciamo di essere figli di Dio e non ci comportiamo come tali, siamo dei bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Che significa? Questo è molto importante. Non mettere in pratica la verità ha delle conseguenze gravissime, gravissime. Perché se diciamo di essere credenti e non ci comportiamo come tali, facciamo dei danni non solo a noi stessi, ma anche a quelli che ci sono vicino, quelli che ci sono intorno, a coloro che osservano il nostro comportamento, quindi ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, e nel caso in cui ci troviamo davanti a dei giovani credenti, dei credenti giovani nella fede, possiamo sicuramente distoglierli dalla verità o comunque dare un cattivo esempio, fargli capire che anche se siamo credenti possiamo fare quello che vogliamo. Peggio ancora con le persone che non conoscono il Signore. Se diamo questo messaggio, che diciamo una cosa ma in realtà poi ne facciamo un'altra e siamo come loro, dopo tutto, non comunichiamo il vero messaggio del Vangelo, non comunichiamo l'essenza del Vangelo, non comunichiamo che essere credenti significa essere trasformati, avere una nuova vita. E quindi quelle persone che magari stanno cercando Dio e vedono noi, che cosa vedono? Che cosa vedono? Un credente cammina nella luce, nella verità, nella santità e non nelle tenebre. Quelli che camminano nella luce, avendo comunione con il Signore, condividono il suo carattere. E avranno quindi un impatto importante nelle persone che sono intorno a loro. sia che si tratta di credenti che di persone che non conoscono ancora il Signore. Ricordate come finisce il verso 21 del Vangelo di Giovanni che abbiamo letto prima? Quando Gesù dice, anch'essi siano uno in noi, affinché anche loro siano uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E qui torniamo alla testimonianza, no? A quell'amore che deve contraddistinguere i credenti, che è una luce per coloro che non conoscono Dio, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Qui abbiamo una bella responsabilità. Se non camminiamo nella luce, non possiamo essere una testimonianza in un mondo di tenebre. In un mondo di tenebre, se non portiamo con noi una luce, se non siamo una luce, le persone continueranno a rimanere nelle tenebre. Se ci comportiamo come tutti gli altri si comportano, se non dimostriamo di amare Dio, la vera ed unica luce, come potremo riflettere quella luce in questo mondo di tenebre? Poi Giovanni affronta un altro argomento molto importante che è sempre legato alla sua affermazione iniziale, che è il peccato, e qui entriamo nel terzo punto e ci avviamo alla conclusione, il peccato che è in noi. Giovanni dichiara, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Forse stai pensando che il peccato non è una cosa che ti riguarda. Forse credi che tutto sommato non hai colpe gravi davanti a Dio. Forse pensi addirittura di non aver mai peccato. Ho conosciuto persone così. Ho conosciuto persone che sono convinte di questo. Sono convinti del fatto che siccome non hanno mai ucciso nessuno, non hanno mai fatto una rapina, non hanno mai fatto un furto, secondo loro, allora non sono colpevoli, non hanno mai peccato. Ci sono altri invece che pensano addirittura di essere troppo santi per poter peccare. Quelle persone che credono in Dio, che osservano i suoi comandamenti, che cercano di camminare nella luce, che non stanno attenti a non cadere quando pensano di stare in piedi, come dice Paolo, ad un certo punto arrivano addirittura a pensare di non peccare più da ormai da anni. Io seguo il Signore, medito, leggo la sua parola, prego ogni giorno, sono anni che non pecco. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Questo ci dice stamattina la Scrittura. Dobbiamo fare attenzione. Tutti davanti a Dio, dal più piccolo al più grande, siamo dei peccatori. E questa è una condizione che ci accomuna tutti. Se diciamo di non aver peccato, facciamo di Dio un bugiardo, addirittura, dice la Scrittura, perché lui stesso dice che tutti sono peccatori, lo leggiamo in varie parti della Bibbia, no? Paolo nella lettera ai Romani lo dice molto chiaramente. Ma c'è una buona notizia qui, nel verso 9, ci dice che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questa è un'affermazione molto importante. Questa è un'affermazione molto importante, perché il Signore perdona ogni peccato. Per quanto grande possa essere, per quanto deplorevole agli occhi degli uomini possa essere un peccato, il Signore perdona ogni peccato. Il Signore perdona anche l'omicidio. Il Signore perdona la strage. Riusciamo a pensare a un terrorista che ha messo una bomba e ha ucciso tante persone, che si converte a Dio e chiede perdono? Riusciamo a pensare con serenità che quella persona verrà perdonata? Perché è così. È così. Il Signore perdona ogni peccato, ogni iniquità. E qui vorrei concludere con con un appello. Quando prima parlavo di questo duplice significato dell'essere in comunione con Dio, col Padre e con il Figlio, e il primo era quello di condividere con Lui la vita eterna, la salvezza, nel momento in cui Giovanni annuncia questa verità. Ecco, qui voglio chiederti come ti poni davanti a questa affermazione. Giovanni ti sta dicendo che Dio è luce, ti sta dicendo che siamo dei peccatori, che sei un peccatore, ti sta dicendo che hai bisogno di essere perdonato. Come ti poni davanti a queste affermazioni? Sai di essere già stato perdonato? Oppure hai ancora bisogno del perdono di Dio? La buona notizia qui che già abbiamo letto è che la vita è stata manifestata in Gesù Cristo. La buona notizia è che in Gesù Cristo c'è la vita, c'è la salvezza, c'è il perdono del peccato. È in Gesù Cristo che possiamo trovare pace con Dio se non sei in pace con Dio. Se hai bisogno di essere in pace con Dio, in Gesù puoi trovare pace con Dio. Così ti invito a riflettere, invito tutti noi a riflettere su quello che abbiamo detto, sul fatto dell'essere in comunione con Dio. E, ovviamente questo, l'essere in comunione con Dio, così come Giovanni lo intende, anzi così come Giovanni lo dichiara, può avvenire solamente nel momento in cui abbiamo arreso la nostra vita a Cristo, nel momento in cui abbiamo chiesto perdono dei nostri peccati e ci siamo arresi a Lui. E così riflettiamo ancora. Se hai ancora qualche dubbio, se vuoi chiedere se vuoi fare qualche domanda o delle spiegazioni, o se ritieni che possa aiutarti a parlare per trovare pace con Dio, ti invito a chiedere aiuto. Possiamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, come è bella la tua parola, Signore. La tua parola è meravigliosa, scava fin nel più profondo del nostro essere, oh Signore, e ci rivela tutto quello che c'è in noi, Signore. Grazie perché vedo con quale magnificenza, Padre, tu dichiari che i tuoi figli sono uno con te. Grazie, Signore, perché questa rivelazione questa mattina è sconvolgente. Dei semplici peccatori, delle semplici creature che possono essere in comunione, che possono essere uno con il proprio creatore e con il Figlio. Signore, la mia mente limitata non riesce a comprendere a fondo l'enormità di questa affermazione, la bellezza, tutte le implicazioni, Signore, di questa realtà. Ma ti ringrazio, Signore, perché tu ce ne hai voluto rivelare una piccola parte questa mattina. Aiutaci a comprendere sempre più, oh Padre. E aiutaci ad avere sempre più gli occhi di Gesù, il cuore di Gesù, la compassione, l'amore. Aiutaci, oh Signore, a desiderare di essere sempre più simile a Cristo. Continua ad operare in noi, Signore, a trasformarci, a conformarci alla natura divina, oh Padre, perché abbiamo bisogno di Te, perché abbiamo bisogno proprio di questo, perché per questo Tu ci hai salvati, Padre. Ti ringraziamo nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.